Mio e di tutta la comunità della Porziuncola, do il benvenuto a Padre Giulio Michelini dell'Ordine dei Frati Minori, stimato teologo ma in primis carissimo confratello. Lo ringraziamo per aver accettato l'invito a guidarci in questo cammino di Quaresima 2021 durante la preghiera del Vespro, guidarci alla meditazione del mistero pasquale. Già professore ordinario di Sacra Scrittura presso l'Istituto Teologico di Assisi, aggregato alla Pontificia Università Lateranense, Padre Giulio riveste diversi incarichi a servizio della Chiesa italiana. Chiamato nel marzo del 2017 quale predicatore degli esercizi spirituali alla Curia Romana e al Papa sul tema Passione, Morte e Risurrezione di Gesù secondo Matteo, e dal 2017 anche preside dell'Istituto Teologico di Assisi. Padre Giulio ci proporrà in queste sere qui alla Porziuncola alcune meditazioni alle quali ha voluto attribuire il titolo Gli Anonimi della Passione secondo Marco. A tutti buona preghiera.
Oh Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Conditore nostra speces confletibus, sacrat in abstinentia vos as quadragenaria, scrutator al peccavimus, sed parce confidentibus. Tuique laude nominis conferme delam languidis.
Sic corpus extra conteni,
scrivi
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore?
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò terrore?
Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne,
sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme.
Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla nube.
E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano.
Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore?
Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.
Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. conosci.
Non espormi alla brama dei miei avversari, contro di me sono insorti falsi testimoni, che spirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, si forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera nel Signore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto.
Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
Siamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce,
ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.
Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura,
è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono.
Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui,
quelle nei cieli e quelle sulla terra, visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, che è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose.
Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
Lettura dal Vangelo secondo Marco. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro. Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, e potete beneficarli quando volete. Me, invece, non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto.
Negli ultimi due capitoli del Vangelo di Marco, il 14° e il 15°, molti sono coloro che partecipano al dramma della passione e morte di Gesù. Diversi di questi hanno un nome e ne sono i protagonisti. All'inizio del racconto non c'è, come nella versione di Matteo, Caifa, ma compare piuttosto un uomo, Simone, il lebbroso, ma poi via via i nomi di molti altri scorrono nel racconto e sono ben identificabili: Giuda, i discepoli, tra i quali emerge Pietro, poi ancora Pietro, ma con Giacomo, Giovanni, al Getsemani. E infine, quando la storia sta raggiungendo il suo culmine, di nuovo il sommo sacerdote, Caifa, Pilato, Barabba, Simone di Cirene, Giuseppe d'Arimatea, li conosciamo tutti, hanno un nome. Altri nel racconto sono comunque ben identificabili perché connotati in qualche modo per la loro appartenenza ad un gruppo o per la funzione che svolgono, per quello che hanno fatto. Sono i capi dei sacerdoti, gli scribi, i soldati romani, i due ladroni crocifissi con Gesù. Diversi uomini e donne, però, stranamente, nel racconto compiono gesti importanti, se non decisivi, ma non hanno un nome. Non si sa chi siano. Sono gli anonimi della passione secondo Marco. Di uomini e donne senza nome è pieno il Vangelo di Marco, come hanno ben notato quegli studiosi che hanno analizzato i Vangeli soprattutto dal punto di vista narrativo e hanno lavorato sui numeri secondi, li hanno chiamati così, o come Boyer, sugli anonimi del Vangelo. Non si tratta di qualcosa che riguardi solo il racconto della passione. Non hanno un nome i tanti guariti di Cafarna, o nemmeno la suocera di Pietro, o il lebbroso, il paralitico, l'uomo con la mano inaridita e così via, ma questa forma di anonimia non ha mai implicato qualche problema. I problemi invece sorgono quando gli studiosi, gli esegeti, i padri della Chiesa si sono soffermati su questi personaggi così importanti, ma anonimi. Di loro abbiamo pochissimi indizi a volte anche un unico versetto che dice quello che fanno, come nel caso dell'anonimo, di cui parleremo, che porge l'aceto a Gesù sulla croce. Sono diversi gli anonimi della passione, secondo Marco, e dopo la donna che entra in casa di Simone il lebbroso, ecco l'uomo con la brocca d'acqua. Al Getsemani, colui che estrae la spada e percuote il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Ancora nel Getsemani, il giovane che fugge nudo all'arresto di Gesù. Poco dopo, la serva del sommo sacerdote. E infine, nell'ultimo quadro, quello della crocifissione, l'anonimo che, appunto, dà l'aceto al Signore. Noi ci soffermeremo su questi anonimi. Prima però dobbiamo ricordare quanto sia importante l'anonimia in un racconto, nel racconto della passione di Marco e, perché no, nella vita. Diceva un filosofo, Martin Heidegger, che l'anonimia è la condizione dell'uomo moderno, non autentico. La condizione della banalità quotidiana, quella del singolo che non ha nulla di originale e di eccezionale. Non avere un nome, per Heidegger, implica il non essere protagonisti di nulla. Ma gli anonimi di cui parliamo noi non sono affatto intrappolati nell'anonimato impersonale di una società spersonalizzante, anzi emergono a tutto tondo dalla passione. Forse erano persone conosciute nella comunità degli origini. Chi si è soffermato su questo tema, esegeti come Gerd Thyssen oppure Richard Bauckmann, affermano che è assolutamente normale l'anonimato nei Vangeli, e anzi ci dovremmo stupire di quelli che sono nominati con il loro nome. Tutti questi, infatti, sarebbero stati testimoni oculari degli eventi, ed ecco perché alcuni particolarmente non hanno un nome. Se un racconto della passione, poi confluito nel Vangelo di Marco, viene composto a Gerusalemme, l'anonimato poteva essere una forma di protezione per alcuni, almeno per un certo periodo. Sarebbe il caso dell'anonimo che in questo Vangelo percuote il servo del sacerdote, gli stacca l'orecchio, di cui non è detto nulla, ma nel Vangelo secondo Giovanni si rivela che è Pietro, quando ormai, dicono questi studiosi, Pietro non corre più alcun pericolo perché è morto. È il caso della donna che unge il Cristo, il cui nome non è rivelato, per proteggerla, perché quell'unzione poteva forse avere un significato messianico, cioè politico, anche nei confronti di Roma. E il suo nome è rivelato da Giovanni, sarebbe Maria. Ma l'anonimia è un importante espediente letterario. Pensiamo solo a quei personaggi chiave della letteratura mondiale, Odisseo, che non rivela il suo nome a Polifemo e gli dice di chiamarsi Nessuno. Ricordiamo l'innominato dei Promessi Sposi, tra i cui personaggi indimenticabili c'è anche una madre che non ha nome, è semplicemente la madre di Cecilia, e così via, dal punto di vista spirituale. L'anonimia favorisce, credo, un processo di immedesimazione. Quel gesto può essere svolto anche da me, anche se non ero presente. E ciò accade ora mentre leggo e ascolto quella pagina. Quel ruolo può essere interpretato da chi non l'ha compiuto allora, non come farebbe un attore, che pure deve immedesimarsi in una parte se è bravo, ma perché in quella storia, nella storia della passione, posso ritrovare qualcosa di mio. Quanto accaduto poteva accadere anche a me. Una delle pagine più note per ricordare il senso spirituale di questo è quella che leggeremo all'inizio della Settimana Santa. Gregorio di Nazianzo diceva per 6 volte, se sei Simone di Cirene, prendi la croce, segui Cristo, se sei il ladro e sarai punito, aspettati alla prova, se sei Giuseppe d'Arimatea, se sei Nicodemo, se sei una delle Marie, ai nomi di questi, di questo elenco, possiamo aggiungere gli anonimi della passione, secondo Marco. La prima anonima è la donna dell'unzione. Di lei non viene detto nulla, e in questo si distingue dalla peccatrice del capitolo 7 del Vangelo di Luca, dove è appunto una peccatrice, ma in Marco no. E come abbiamo già detto, non è nemmeno Maria del Vangelo secondo Giovanni, la sorella di Marta e Lazzaro. Nel racconto di Marco non solo questa donna non ha nome, non dice nulla, e infatti nella pagina prendono spazio piuttosto la reazione dei discepoli scandalizzati e la replica di Gesù che difende questa donna. I verbi di cui questa donna anonima è soggetto sono 4. Il primo è venne. È il verbo che scrive la sua intraprendenza. Entra durante un banchetto, non invitata, in una casa di un certo Simone, e ci ricorda Ester, la regina di Israele, di cui la Bibbia ricorda il timore di entrare alla presenza del suo sposo, il re Assuero, senza aver ricevuto udienza da lui. Eppure si è preparata a questo incontro, ha digiunato, si è rivestita poi delle vesti splendenti e preziose per far risaltare la sua bellezza, perché sa che in gioco c'è la vita del suo popolo, ma non sa come verrà accolta da colui che lei chiama il leone. Solo Dio, che invoca, le dà il coraggio di mostrarsi al re. Venne. Questo tratto, questo verbo ci dice il coraggio, simile a quello della vedova importuna della parabola. La donna della passione, però, viene al momento opportuno, cioè appena prima del tradimento di uno dei 12. È stato notato questo contrasto. Prima lei, poi Giuda. C'è una grande differenza tra la devozione di questa donna anonima nei confronti di Gesù e il tradimento di uno dei suoi discepoli, al punto che qualcuno ha parlato di ironia drammatizzata. Uno dei 12 di cui si fa il nome è causa della passione di Gesù, mentre una donna senza nome diventa